Fra tante commedie sguaiate, volgari, ammiccanti ma perdibilissime, questo Melò dall'anima antica riscalda e conforta. Affidare i propri sentimenti ad una lettera, scritta di proprio pugno e consegnata a mano, sembra un sistema dir poco datato. Eppure in questo film tutta l'attesa di quelle righe proibite alimenta un sentimento che nulla può scalfire, né la grettezza snob dell'aristocrazia, né una serie di sfortunate circostanze. Le parole racchiuse in quelle lettere non racchiudono a scrigno solo i pensieri di due cuori innamorati, ma viaggiano nel tempo fino a toccare una ragazza di oggi, distratta e forse annoiata, e la aiutano a mettere il mondo in prospettiva. Ecco, affezionati amici di questo programma, oggi vi presento il film L'ultima lettera d'amore della regista statunitense Augustine Frizzell, uscito nelle sale nel 2021 e tratto dal romanzo omonimo. Ellie è una reporter inglese che durante le ricerche per un articolo commemorativo di una collega scomparsa si imbatte in una lettera vecchia di decenni ed un uomo che chiede alla sua amante di lasciare il marito e partire con lui. La missiva misteriosa è senza dettagli sul mittente, se non un vezzeggiativo. Racconta un amore proibito e appassionato. Incuriosita dalla storia dei due sconosciuti e nella speranza di trarne un buon articolo, Ellie decide di fare ulteriori ricerche per riuscire a sapere cosa ne è stato di quell'amore. Con l'aiuto dell'archivista Rory, approfondisce le ricerche, trovando altre lettere da cui emerge progressivamente l'origine di quella relazione e quindi il passato di cui lo spettatore viene messo a conoscenza tramite dei lunghi flashback, in cui sono assoluti protagonisti Jennifer e Anthony, e riuscendo in tal modo a ricostruire la storia romantica e tormentata celata dietro a questa corrispondenza. In un salto temporale si viene catapultati a Londra, a metà degli anni 60, dove la giovane e bella Jennifer si sveglia in un letto d'ospedale dopo un incidente d'auto, in cui ha rischiato di morire. Non riesce a ricordare nulla, non sa più chi è, non riconosce l'uomo che dice di essere suo marito, il loro appartamento, gli amici comuni e la sua stessa vita. Ritornata a casa però, trova nella sua camera da letto una lettera nascosta in un libro, la lettera di un uomo che non è suo marito, e lentamente inizia a ricordare. Jennifer Sterling, in vacanza in Costa Azzurra, conosce il giornalista Anthony O'Hare, da lei chiamato Boot, che deve intervistare suo marito e che inizia a frequentare dopo che questo parte per un impegno d'affari. Questa sposa triste trova nella compagnia del giornalista molto più che conforto e complicità, e all'evidente attrazione si accompagna una fitta corrispondenza fatta di lettere appassionate. Ma il ritorno del marito di lei rimanda all'inizio di un rapporto passionale che si concretizzerà però più tardi a Londra. Jennifer riesce a nascondere la relazione al marito fin quando, per seguire Anthony, in partenza per New York, ha un terribile incidente stradale nel quale perde temporaneamente la memoria. Riacquistata, Jennifer chiede al marito notizie di Booth, ma lui le mente dicendole che il suo amante è morto nell'incidente. 4 anni più tardi, lei scopre la verità incontrando Anthony accidentalmente e lui le ripropone di fuggire con lui. Ma avendo una bambina, Jennifer lascia andare Anthony dicendogli che casomai ci avrebbe pensato. Infatti, tempo dopo, si reca alla redazione del giornale dove lui lavorava, ma non lo trova più perché, deluso da tutto, se n'era andato. Lei comunque lascia le loro lettere alla redazione con la preghiera di consegnargliele se si fosse mai rifatto vivo. Ricostruita tutta la storia con Rory, Ellie scopre che i due sono ancora vivi e decide di riaccendere quella fiamma ormai spenta. Jennifer è ancora a Londra, ma quando Ellie la contatta, lei le si nega perché dice che la storia ormai è finita. Ma anche Anthony è a Londra e ad Ellie racconta come andarono effettivamente le cose nell'ultima separazione. Su suggerimento di Rory, Ellie poi dà un consiglio che sarà risolutivo nel capire veramente se Jennifer ha davvero chiuso con il passato, come dice. Saputo infatti che la stessa aveva riattivato la casella postale utilizzata negli anni 60, consiglia ad Anthony di inviare a quell'indirizzo un'ultima lettera, con la speranza di riallacciare il rapporto. E così Jennifer, che infatti da 50 anni controlla invano la sua casella di posta, ricevuta la lettera tanto attesa, si reca nel solito posto in cui il suo amato l'attende per riabbracciarla. Ma anche Ellie, cinica e disillusa a causa di una relazione finita male, viene contagiata da questo romanticismo d'altri tempi, iniziando ad instaurare un legame sempre più forte con l'archivista che aveva un po' maltrattato, ma lui si era innamorato di lei già dal primo giorno che l'aveva vista. E così può aprirsi ora di nuovo ad una relazione, avendo riacquistato la fiducia nella vita. Colti dallo sguardo sensibile della regista, i battiti del cuore di questi giovani, così distanti nel tempo, si intrecciano tra passato e presente per mostrare l'universalità delle emozioni. È sicuramente l'amore, esplorato nelle sue diverse sfaccettature, il vero motore di questo dramma. E il mezzo che sceglie la regista per esprimersi e viaggiare attraverso le epoche è quello della lettera, uno strumento estremamente concreto se paragonato al modo in cui viaggia oggi la comunicazione, email, WhatsApp, Zoom, solo per citarne alcuni. Queste lettere d'amore perdute che vengono alla luce dopo decenni potrebbero forse apparire come una scelta eccessivamente sentimentale. Ma la naturalezza con la quale questo escamotage narrativo viene utilizzato e la bellezza di poter vedere le emozioni messe nere su bianco rendono la narrazione sì romantica, ma senza scadere mai nella sdolcinatezza. Anzi, lo spettatore si troverà di fronte a un racconto estremamente umano e mai sopra le righe. Non solo l'amore però viene esplorato nel film, ma anche il significato di essere donna in due epoche così lontane. Una lontananza che alla fine si rivela essere più culturale che temporale. Sia Jennifer che Ellie si trovano in un momento della vita in cui stanno scoprendo la propria identità, facendo i conti con quelle che sono le conseguenze delle decisioni sentimentali che hanno preso. Se per Ellie compiere le proprie scelte ha semplicemente un impatto sul suo livello di felicità, per quanto riguarda Jennifer emergono tutte le difficoltà che derivano dall'essere una donna negli anni 60. Le sue decisioni, infatti, soprattutto quelle che vanno contro al modello di moglie perfetta, avranno gravi ripercussioni sulla sua stessa esistenza. Questa commedia racconta anche e soprattutto le gabbie dorate che alla fine ciascuno costruisce per sé, in quella comfort zone che ha il sapore della tranquillità, ma che poi diventa claustrofobica, fino a tarpare per sempre le ali e togliere il respiro. È così che si sente Jennifer, intrappolata in un matrimonio pieno di regole, pieno di divieti e pieno di convenzioni, ma povero di alchimia, povero di ardore e povero di tenerezza. Anche se non si guarda intorno, se non crede e non spera che esista per lei una via di fuga o un'alternativa o un porto franco dove essere chi vuole senza giudizi, incontra poi Anthony e cambia idea. Certo, si tratta di un amore che nasce dal tradimento, ma dalla rottura però di un matrimonio fondato sulla mancanza di sentimento e più in generale mancanza di rispetto, sulla riduzione della donna a mero elemento d'arredo. E nonostante ciò saranno proprio le azioni di Jennifer a ispirare Ellie e a farle sentire che forse c'è ancora speranza, forse c'è ancora una possibilità di sentire una connessione sincera e profonda con qualcuno. Quello che vince in questa pellicola alla fine e sopra ogni cosa è proprio la parola scritta. Sono quelle lettere scritte a mano, spedite a una casella di posta anonima, che consentono al giornalista Boot di fare lo scoop più grande della sua carriera, legare a un amore senza tempo e senza scadenza il cuore di Jenny, la donna che ama e dove l'inchiostro diventa l'unico collante di due amanti, uniti e divisi a seconda delle circostanze. La scrittura vince sull'immagine e sul parlato, e il tema della corrispondenza, seppur noto, riesce pur sempre a far presa sul pubblico e ad affascinare, perché trasmette la pazienza e la costanza con cui nasceva un sentimento, specie se confrontato con la comunicazione disperata e spasmodica di oggi. Ultima nota doverosa per la scelta curata di atmosfere eleganti, di paesaggi e di more, così come per i costumi, che rappresentano sicuramente uno dei punti forti del film. Il guardaroba di Jennifer, infatti, è ricco di abiti sontuosi, cappelli e scarpe eleganti, un vero caleidoscopio di colori e pezzi iconici degli anni 60, messi in risalto anche da scenografie e ambientazioni notevoli, cui sembrano ispirarsi per texture e nuance. Che sia tutto troppo sdolcinato? Poco importa, perché alla fine della visione resta solo un senso di appagamento e pace, un respiro di speranza e una convinzione profondissima. I desideri del cuore resistono a tutto, persino al passare implacabile del tempo, e il cui finale è pronto a sfidare anche i più irriducibili cinici. Lo trovate sulla piattaforma Netflix. Non perdetelo! The time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. Assured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. summer wine.
Strawberries and cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Summer wine.
When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone. My head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made.